Oggi parliamo della regolazione della trasmissione. Prima di vedere come funziona la regolazione della trasmissione negli eucarioti, diamo un'occhiata al modello classico di regolazione nei procarioti. Che sarebbe l'operone latte. In generale, per regolazione della trasmissione, noi abbiamo una serie di proteine che cooperano con l'RNA polimerasi e gli dicono appunto se un gene deve essere trascritto e soprattutto identificano il promotore, perché abbiamo visto che praticamente nel genoma la parte dedicata alle sequenze codificanti è una minima parte e di conseguenza anche le posizioni dei promotori sono veramente minuscole rispetto a tutto il genoma. E quindi queste proteine servono, per così dire, a marcare proprio il promotore. Inoltre, devono dire anche alle RNA polimerasi qual è la direzione che deve prendere, perché ovviamente se trascrive un filamento andrà nella direzione, trascrive l'altro filamento andrà nella direzione. Tutta la faccenda poi è resa ancora più complicata perché i fattori di trascrizione, che sono le proteine appunto che cooperano con le RNA polimerasi, sono esse stesse delle proteine e quindi anche loro sottoposte alla regolazione. E di conseguenza, fino adesso diciamo, si studiava una certa via che porta alla regolazione di una proteina, come se fosse una sequenza di eventi lineari. Per questo, fino a questo, fino alla regolazione della proteina. In realtà, la situazione reale è molto più complicata, perché invece di avere tante vie lineari, abbiamo una rete interconnessa. E quindi questo rende giustizia del fatto che in realtà sappiamo molto poco della regolazione della trasmissione, proprio perché i fattori di trasmissione sono loro stessi delle proteine e quindi sottoposti a regolazione. Nell'operone lattico noi abbiamo praticamente il promotore, che è la regione del promotore che è parzialmente sovrapposta al sito di legame di una proteina regolatrice. E questa proteina regolatrice è un repressore e il fatto che siano praticamente parzialmente sovrapposti fa sì che quando il repressore è legato al suo sito, l'RNA polimerasi non può trascrivere l'operone. In generale noi abbiamo che nei promotori in genere, sia per eucarioti che per eucarioti, abbiamo vari tipi di legame e varie proteine regolatrici a monte del punto di inizio. Il punto di inizio sarebbe è definito come il primo nucleotide che viene incorporato nell'RNA. E nei procarioti questi siti sono raggruppati in punti più o meno definiti a monte del punto di inizio, a distanze non troppo elevate. Negli eucarioti invece abbiamo, poi vedremo, che il promotore può essere una regione molto stretta, addirittura migliaia e migliaia di nucleotidi, anche 20.000 nucleotidi. Non c'è una regola generale per tutti i generi e quindi si deve procedere sperimentalmente per vedere qual è la zona che ancora riesce a regolare in certi generi. Quindi negli eucarioti possiamo avere promotori lunghi poche centinaia di passi o anche molte migliaia di nucleotidi. Questo è l'operone che codifica per tre proteine che servono appunto per l'utilizzazione della. E come abbiamo detto la volta scorsa, parlando della trascrizione in genere, questo è uno di quei casi appunto che se è presente un certo substrato, deve essere utilizzato e per l'utilizzo servono queste tre proteine contemporaneamente e a livelli di espressione più o meno uguali. E quindi il modo più conveniente che si è evoluto nei programmi è quello di fare un RNA messaggero multicitronico. Ovviamente poi c'è anche l'RNA messaggero del repressore che deve essere trascritto e tradotto. Questo l'abbiamo detto, il promotore e l'operatore sono in parte sovrapposti, proprio e inoltre l'operatore sta a valle del filo di legame dell'RNA integrato, proprio per impedire appunto la trascrizione nel caso che il receptore si leghi a questo RNA. Vediamo appunto che con l'aggiunta dei inibitori, quindi in questo caso il lattosio o degli analoghi che usano anche per studiare questa cosa degli analoghi che non vengono metabolizzati da inibitori in modo da essere sempre presenti e da funzionare come induttore perenne. Questo si usa particolarmente, poi vedremo, quando si vuole usare gli inibitori come una fabbrica di proteine. Prima di queste tecnologie veniva, per esempio, l'insulina veniva purificata da animali, l'ormone della crescita veniva purificato dall'ipofisi dei cadaveri, però con l'avvento delle tecnologie del DNA ricombinante adesso si utilizza Escherichia coli come fabbrica di prodotto e si usano dei produttori inducibili. Perché? Perché quando noi facciamo esprimere una proteina, per così dire, tra virgolette, straniera alla Escherichia coli, questa può essere tossica per la cellula. E allora prima si fa crescere Escherichia coli in grande quantità, poi si mette in cultura e inizia la crescita. Uno dei promotori più tardi è proprio questo dell'opera latte, perché è facilmente inducibile con il lattosio oppure con un analogo che, non essendo metabolizzato da Escherichia coli, va aggiunto al periodo di cultura una sola volta e la produzione della proteina comincia. E come vedete, poi al momento della rimozione dell'induttore, il livello basale di RNA messaggero cala. Ovviamente, per quello che riguarda l'espressione della proteina, tutto quanto è scissato verso destra, chiaramente, perché l'RNA messaggero, chiaramente, una volta che deve essere sintetizzato, e poi sarà questo, che la proteina si utilizza. Quindi, chiaramente, viene sia la comparsa della proteina e la scomparsa della proteina subisce un ritardo rispetto alla comparsa e alla scomparsa del questo è il repressore e che è presente come tetramero. Quei pallini che sporgono in alto e in basso rappresentano il DNA binding domain, cioè il dominio che lega il DNA. Come vedremo, tutti i fattori di trascrizione siano questi procariotici o neocariotici, sono costruiti a moduli, a domini si chiamano, e un dominio rappresenta un'unità funzionale che svolge un qualche tipo di funzione. Generalmente questo dominio è codificato da un esone, cioè abbiamo la corrispondenza del dominio. Chiaramente questo per gli eucarioti, per i procarioti, e in questo caso quelle palline rappresentano delle alfa eliche che riconoscono delle sequenze specifiche sul DNA. Queste alfa eliche si legano al polso maggiore del DNA e poi vedremo in seguito qual è il motivo di questa cosa. L'induttore che cosa fa? Fa una cosa molto, molto comune, quello che succede nelle proteine, quando un ligando deve regolare in qualche modo l'azione di un fattore della trasmissione. È un meccanismo comune che ritroviamo anche negli eucarioti, come vedremo, e cioè provoca un cambiamento di questo. In questo caso, la giunta dell'induttore si lega quattro molecole di lattosio, si legano una per ogni monomero, l'induttore è il repressore, cambia conformazione, quindi cambia forma. Questo cambiamento di forma fa sì che non si leghi più al DNA e quindi la sintesi della RNA messaggero questo, vabbè, questi studi sono stati fatti anche da molti di questi studi, sia negli inesterificatori che negli enti, sono stati facilitati dal fatto che esistono molti mutanti per in questo caso per l'operatore. Un operatore mutante qui non può legare le persone e quindi la sintesi dell'operatore risulta essere costituita. Ecco, questo è un fatto molto comune nei fattori di trasmissione, cioè riconoscono delle sequenze palindrome che possono essere più o meno lunghe. In questo caso noi abbiamo lunga una trentina di nucleotidi, ma molto spesso possono essere anche 8-10 nucleotidi. E la cosa importante è che sono molto spesso delle sequenze palindrome. E questo è una conseguenza del fatto che molto spesso i fattori di trasmissione agiscono come primi e quindi riconoscono delle sequenze. Il fatto poi che siano attivi come primi ha delle conseguenze importanti che vedremo tra un po'. E, ovviamente questi i contatti che esistono fra la zona riconosciuta e la proteina che si lega al sottomaggiore del DNA sono dovuti a residui aminoacidici, a catene laterali, cioè di aminoacidi, che sporgono dall'alfa elica e che fanno dei contatti, dei legami idrogeno con i gruppi carbonilici e gli atomi di azoto che sporgono e questa cosa poi è stata resa possibile, è stata studiata tipo, con mutazioni che esistono nel promotore e che quindi che quindi portano alla mancata formazione di questi elementi. E chiaramente come tutti i processi e queste cose sono sempre degli equilibri dinamici, nel senso che in assenza di induttore che succede il repressore si lega a un però non è che si piazza lì e poi non si muove più, esiste sempre un equilibrio. Chiaramente in assenza di induttore l'equilibrio è spostato molto verso il legame, quindi passerà gran parte del suo tempo legato al legame. Però ogni tanto si stacca e poi si stacca. Quindi questo rende possibile il cambiamento di conformazione di cui dicevo prima. Perché nell'istante in cui si stacca dall'operatore, se c'è l'induttore, questo lì si lega, c'è un cambiamento di conformazione e l'equilibrio si sposta dall'altra parte. In questo modo quindi la presenza o l'assenza dell'induttore cambia la situazione, proprio perché c'è un equilibrio dinamico. E questo è vero sempre, per tutti i fattori di trasmissione che è induttore. E
Io non ho capito.
Non ho capito.
Non ho capito che voleva dire.
Quindi, appunto, rendere evidente il fatto che questo, ma vuol dire tutti i fattori di danno, sono costruiti a blocchi. Quindi abbiamo il dominio che lega il DNA, un dominio centrale che lega l'induttore, e non solo lega l'induttore, ma lega in questo caso non lega solo l'induttore, perché è un repressore. Nel caso di un attivatore invece, noi abbiamo come fa a funzionare da attivatore? Cioè come fa a dire all'RNA polimerasi che deve trascrivere una certa cosa? Perché c'è un contatto, cioè le proteine come fanno a parlarsi tra di loro? Perché si toccano, praticamente, si devono toccare, e questo provoca un qualche cambiamento di conformazione. E questo è un meccanismo generale che vedremo poi anche negli operi. E in questo caso poi c'è anche un dominio di oligodimerizzazione. Cioè è un dominio che provoca l'assemblaggio di varie unità funzionali, in questo caso un tetrapero. E questo appunto fa vedere in maniera schematica, però è stato visto con la cristallografia da Gino, il cambiamento di conformazione, che praticamente cambiando la posizione del dominio che lega il DNA, praticamente quei residui aminocinici che prima erano posizionati in maniera corretta per fare dei contatti con le conformazioni, in questo caso con l'induttore, non è più possibile. Questo poi è stato visto, chiaramente questo è un tetramero, quindi se ci sono dei chili, questo può formare anche un'altra sul DNA. Questa è una fotografia.
Io sono il
E ovviamente quando noi abbiamo in qualsiasi molecola, quindi in questo caso fattori di trascrizione, e come dicevo prima esiste un equilibrio tra il legame e il non legame. Però queste proteine possono legare anche il DNA in genere, cioè senza che ci sia la sequenza che loro riconoscono, soltanto che il legame è molto labile, cioè l'equilibrio è spostato molto verso il non legame. E quindi se si confrontano le costanti di equilibrio tra legame con DNA qualsiasi e legame con la propria sequenza, ci vengono dei numeri che ci dà conto della specificità del legame con questa e il fattore di trascrizione. Questi sono questi mette a confronto vari operatori di vari operoni e mostra appunto che anche più avanti una struttura hanno praticamente sono sempre sovrapposti al sito di legame con l'RNA polimerasi e sono sempre a valle rispetto, quindi tra il punto di vista
quindi questo è la storia biologia pure la mattina qualcosa bello vabbè però nel senso magari invece di farci quelle quattro lezioni di biologia che già campate in aria prima che non lo fanno facciamo scalare tutto meno e magari la biologia gli danno perché biologia quando fare l'ultima lezione io mi prefetto con monete la tanto adesso non mi dici che cosa.
Siamo alla regolazione della trascrizione degli operoni. Ora, negli operoni, la regolazione della trascrizione, come vedremo, è qualcosa di estremamente più complicato.
Cioè,
e il motivo è che noi siamo
tutti quelli che addominano,
è Quindi voi pensate
titolare
soltanto
alla taglia cellulare, no.
Che la cellula uomo che fondata
su un organismo
completo. Vi rendete conto di quale rete di regolazione veramente raffinata deve essere.
Ora, nel periodo che noi abbiamo
la la 1,
il sensore è passato dal posto.
Gli RNA ricostomiali più grandi, quindi quelli sotto S e 18. La RNA polimerasi 3 trascrive invece gli RNA più piccolini, quindi il 5S ricostomiale e tutti gli RNA di trasporto. La RNA polimerasi 2 invece trascrive gli RNA messaggeri delle proteine. Ora, perché esiste una RNA polimerasi dedicata specificamente alla sintesi degli RNA messaggeri delle proteine? Perché è la classe innanzitutto più eterogenea, chiaramente. Abbiamo RNA messaggeri lunghi, poi centinaia oppure decine di migliaia di chilometri. E soprattutto è quella classe di RNA messaggeri appunto sottoposta alla regolazione più. Quindi esiste un RNA polimerasi dedicata perché praticamente deve parlare con un gran numero di proteine che sono i fattori di trasmissione che regola tutte queste proteine. Voi pensate che devono esistere, cioè esistono dei fattori di trasmissione che determinano la specificità di espressione, cioè se una proteina deve essere espressa in un tessuto oppure in un altro. No, altri che devono rispondere a certi fattori di crescita, altri che rispondono a segnali che vengono da altri organi, come gli ormoni, oppure segnali che vengono dall'esterno. Quindi c'è una complessa rete di segnali che deve essere integrata e interpretata da questo. Ed è questo che tutto quello che noi adesso vedremo si riferisce all'RNA di tipo 2, appunto quella sottoposta a un maggiore numero di regolazione. Ora, dicevamo che i promotori eucariotici sono molto eterogenei rispetto ai procarioti. E per questo noi definiamo due regioni questa foto. Una la chiamiamo promotore prossimale e si riferisce a una zona di circa 100 nucleotidi a monte rispetto al sitolino. Questa zona lega dei fattori di transizione dei generali, cioè servono generali che si servono per la trascrizione di tutti i generi, cioè servono praticamente per identificare una zona che deve essere trascritta. Quindi, come dicevamo prima, i promotori sono una parte infinitesimale rispetto a tutto il genoma. Il promotore prossimale lega le proteine che dicono all'RNA polimerasi che c'è il promotore. E poi c'è tutta la regione a monte, quindi da meno 100 fino a, può essere, meno 1000, meno 10.000, che legano tutta un'altra serie di fattori di trascrizione che noi definiamo specifici, perché sono quelli poi che determinano, dicono all'RNA polimerasi se un gene deve essere trascritto e a che livello deve essere trascritto. Quindi sono quelli che poi determinano veramente il livello della trascrizione. E sono quelle proteine poi che rispondono a quei segnali che dicevamo prima. Quindi segnali che vengono dall'esterno, da cellule vicine o da tessuti lontani. Quindi se noi abbiamo questi fattori di trascrizione generali che riconoscono il promotore prossimale, oppure come alcuni libri usano la parola inglese che è appunto promoter, e poi abbiamo a monte tutta una serie di siti di legame di fattori di trascrizione specifici. Quindi questo è l'elemento del promotore prossimale e questo un elemento attivatore, oppure ovviamente può essere anche un repressore nel caso che l'RNA, la sintesi dell'RNA debba essere questa. Questa è la struttura tipica di un promotore eucariotico. Noi abbiamo il nucleotide più uno, che è appunto il punto d'inizio, poi abbiamo una serie di introni e abbiamo un elemento libero che serve a lega un particolare fattore di trascrizione generale che dice appunto all'RNA polimerasi quello è il primo nucleotide che deve sintetizzare. E poi abbiamo vari elementi, la solita data box, la troviamo in posizione meno 25 invece che in posizione meno 10, però è praticamente l'idea è sempre la stessa. Siccome il DNA deve essere fuso, chiaramente è conveniente farlo in un punto dove ci sono solo le linee. E questo è il motivo per cui si è conservata in tutta le condizioni, con il filo fino agli organismi. E poi abbiamo altri elementi che legano vari fattori di trascrizione generali. Vedete, c'è quella GTBox, vi ricordate quando abbiamo parlato della cromatina, queste isole GTG che vengono metilate e questa metilazione determina o meno, determina appunto il cambiamento da eucromatina a eterocromatina. E questo è un fattore, vedremo poi, importante che regola la trascrizione. Tant'è vero che in molti tipi di tumore si trovano che il factor di metilazione di geni che controllano il ciclo cellulare risulta alterato proprio in quelle zone lì. Chiaramente il fattore di metilazione alterato significa che un gene che controlla il ciclo cellulare non sta funzionando bene e quindi chiaramente ci può essere. Ecco, qua vediamo vari elementi, vedete, ci sono queste TS2 e poi lettere. Queste TS2 sono state Transcription Factor Physical 2, cioè fattori di trascrizione che muovono sull'RNA di tipo 2. E le varie lettere A, B, D sono praticamente rappresentano solo l'ordine temporale con cui sono state scoperte. Ora, come vengono identificati questi elementi che legano i fattori di trascrizione specifici? Quelli generali, diciamo, si conoscono perché il promotore prossimale di tutti i geni si rassomiglia, hanno tutti quanti più o meno le stesse sequenze regolatrici, perché chiaramente legano tutti quanti le stesse sequenze. Ora, invece, è più complicato andare a studiare gli elementi che legano i fattori di trascrizione specifici, per due motivi. Il primo è che anche se noi sappiamo esattamente qual è la sequenza che lega ogni fattore di trascrizione, ci sono dei siti su internet che sono praticamente dei cataloghi di tutti i fattori di trascrizione conosciuti e ognuno con accanto la sequenza che lega. Allora ci sono dei programmi che permettono, praticamente uno inserisce la sequenza del DNA e il programma cerca questi siti, queste sequenze e dà una serie di risposte. Qua c'è un sito potenziale. Ora ci sono due difficoltà però. Il primo è che non sappiamo il promotore reale veramente dove comincia. Cioè, come ho detto prima, è indefinita la regione, non si sa qual è il fattore che fa sì che un sito che sta 10.000 nucleotidi a monte funzioni oppure no. Quindi abbiamo questa incertezza. E poi, anche se noi troviamo dei siti che legano un certo fattore di trascrizione vicino al promotore prossimale, quindi in una zona dove probabilmente dovrebbero funzionare, noi troviamo che certi funzionano e altri no. E non si sa il motivo, perché la sequenza probabilmente è dovuta a differenze che il DNA sì, la struttura del DNA.
Bueno, aspetta, per riprendere.
Quindi ancora siamo proprio molto al di là da conoscere esattamente come funziona. E allora come si fa per capire se un sito è veramente funzionale oppure no? Quando si usa un genere forte. Un genere forte è un genere che codifica per una proteina la cui attività è facilmente rilevabile. E allora cosa si fa? Si praticamente si lega il genere Porter a una zona più o meno lunga di DNA che io voglio studiare e che sospetto sia un promotore. E sarebbe il costrutto che vedete nella prima. Come vedete il genere Porter è uno dei geni dei Porter principali. È quello della luciferasi. La luciferasi è l'enzima che nelle lucciole catalizza la produzione di luce. Quindi usa praticamente fa una regolazione e usa l'energia della TP per produrre energia luminosa. Chiaramente questo è un'attività facilmente rilevabile, perché io prendo quel costrutto lì, lo inserisco in una cellula eucariotica e misuro se quello funziona come promotore, avrà una certa produzione di luce dovuta proprio alla sintesi della luce. Questa è la quantità di luce che viene quantificata e io stabilisco essere il 100%. Dopodiché proseguo per delle azioni successive. Ora, nella seconda riga io ho eliminato un pezzetto di DNA che non contiene nessuna sequenza regolatrice, infatti l'attività della luciferasi risulta essere ancora del 100%. Dopodiché ho eliminato un pezzo di DNA che contiene una sequenza attivatrice e infatti ho un brusco calo dell'attività, dal 100% al 20%. Poi per le lezioni successive arrivo ad intaccare anche il promotore prossimo. Chiaramente lì l'attività cessa del tutto, perché l'RNA polimerasica non può più riconoscere che quello è un promotore. In questo modo posso identificare delle regioni che contengono delle sequenze attivatrici. E una volta fatto questo, la cosa viene rifinita. Una volta identificato una regione,
vicino
quindi il vedo che contiene una sequenza,
quindi piano piano
vado ovviamente a fare la sequenza di quel pezzo di DNA e vedo che cosa succede. Dalla sequenza posso fare delle riduzioni, grazie a quel catalogo di riduzioni, con cui c'è un tipo di legame per un certo fattore di tempo. Allora posso fare quell'esperimento che si chiama footprinting, cioè l'impronta del piede che abbiamo visto la volta scorsa, in cui praticamente faccio correre, accanto ad una reazione di sequenza, faccio correre il buffer che ottengo con l'uso della DNA, quando il DNA è protetto dal legame con un fattore. E in quel modo io identifico esattamente la sequenza che è protetta e che quindi che lega questo fattore. Ovviamente la stessa cosa, ma al contrario chiaramente, o se io rimuovo dal DNA una sequenza che funziona da repressore. Chiaramente se io rimuovo un repressore avrò un aumento dell'attività della luciferasi e quindi un aumento della produzione. Quindi praticamente noi abbiamo che noi abbiamo un livello di trasmissione basale che è dovuta appunto all'attività dei fattori di trasmissione generale. E questo nei pochi geni che non sono regolati, questo è il loro livello di attivazione. cioè per i quelli igieni, appunto, che vengono detti ausili minimi del mantenimento della casa. Sono dei geni che non vengono mai regolati perché sono sempre presenti. Quindi, ad esempio, proteine del citoscheletro oppure qualche enzima della glicolice. Poi, tutti gli altri, invece, durante la vita della cellula, a seconda del momento temporale o a seconda del tessuto che occupa, devono essere attivati o regolati. E quindi abbiamo un tipo di regolazione che è necessariamente più complicata perché è sia temporale che spaziale rispetto agli organismi. Questi sono, analizzando, abbiamo l'elemento idro, che è appunto quell'elemento che stabilisce l'inizio della trascrizione, abbiamo la data box e abbiamo questo DRE che sta per recognition element. Questo DRE lega un certo fattore di trascrizione generale e che stabilisce qual è la direzione che deve prendere l'RNA polimerasi. Praticamente dice all'RNA polimerasi il filamento da trascrivere è questo. E quindi la direzione che deve prendere è quella. E questi sono tutti i signori che cooperano con
l'RNA polimerasi.
Come vedete, è una faccenda, diciamo, estremamente più complicata di quella che avevamo visto in errore, dove c'era del fattore. Qua abbiamo una serie di proteine
che
tutte sono composte da più tubulina e tutte quante sono necessarie per il corretto funzionamento della trascrizione. Tutti quanti appunto si chiamano TS2 qualcosa, che sono appunto per che sono fattori di trascrizione generali, quindi che servono al funzionamento di tutti i geni regolati dalle RNA polimerasi di tipo 2. Il protagonista principale, come vedremo in tutta la storia, è questo TS2B che è messo proprio al centro. Il TS2B è il protagonista principale perché innanzitutto ha una delle sue subunità, è quella cosiddetta fatta a mezza luna, che poi vediamo tra un pochino che cos'è e a cosa serve, e poi è composto da varie subunità. Queste subunità hanno varie funzioni, una delle quali è forse la più importante, è quella di comunicare, di fare da ponte fra l'RNA polimerasi e i fattori di trascrizione specifici. Noi abbiamo detto che praticamente sempre, anche nel caso di E. coli, quando c'è un fattore di trascrizione che attiva o reprime l'RNA polimerasi, ci deve essere un contatto fra queste proteine, altrimenti non si fa. Questo contatto però, abbiamo visto che i fattori, i siti che legano i fattori di trascrizione specifici sono lontani rispetto al promotore prossimale. La funzione quindi del TS2D è quello di fare da ponte. Quindi qualcuna delle sue subunità lega i fattori di trascrizione specifici e quindi avverte questo legame. Questo provoca un cambiamento di conformazione che viene avvertito anche dall'RNA polimerasi, perché questi stanno proprio in mezzo tra l'RNA polimerasi e i fattori di trascrizione specifici. E quindi in questo modo vi è praticamente fatta ponte, comunica praticamente l'avvenuto legame di un attivatore o di un repressore chiaramente all'RNA polimerasi. Vediamo un attimino il legame di questi, l'evento a cascata, questi, cioè questo il tutta la storia funziona in che un il legame di uno di questi fattori di trasmissione è possibile soltanto dopo una certa sequenza di eventi. Cioè, il legame di questi vari fattori di trasmissione è a cascata e uno richiama il successo. Questo perché come ognuno di questi fattori di trasmissione svolge un ruolo ben preciso e la sequenza di eventi deve essere strettamente sequenziale, questo meccanismo assicura il corretto funzionamento della trasmissione. Quindi noi abbiamo che il primo evento è il legame del
tempo
e in particolare di quella mezzaluna con la
tavola. Il primo quindi è chiamato 2D.
La mezzaluna infatti si chiama Tata Binding Protein, cioè la proteina che lega la Tata Binding. Ed è praticamente, questo rappresenta il primo evento, quello che praticamente scatena tutti gli eventi successivi e che praticamente
stabilisce.
Qui c'è una promozione.
È una subunità della
diana,
è quella che sta fatta a fondo.
Poi c'è il TF2A, il TF2A richiama il TF2B, il TF2B richiama l'RNA polimerase tipo 2 e un altro fattore di trasmissione. L'RNA polimerase però ancora è spenta, ancora non funziona, perché manca qualcosa per iniziare la trasmissione. Che cosa manca? Mancano altri fattori di trasmissione che cosa devono fare? Devono praticamente iniziare a svolgere il DNA, cioè quel DNA va svolto, e l'RNA polimerase tipo 2 deve essere innescata. Cioè praticamente che cosa succede? Che l'ultimo di questi fattori di trasmissione fosforila una delle subunità dell'RNA polimerase tipo 2. E come praticamente quando accendete il motore della macchina, ci deve essere una forza di energia iniziale per far partire il processo. E qua è proprio quello che succede. C'è una finale che preleva il fosfato in posizione gamma dell'ATP, come al solito, lo trasferisce a una delle subunità, dell'RNA. Questo evento, da una parte, segnala all'RNA polimerasi che tutto è pronto, quindi può cominciare. Dall'altro fornisce anche l'energia per
l'ultimo fattore che si inizia.
Poi, una volta che il processo è iniziato, si autoalimenta da solo, perché è l'energia dei ribonucleotidi trifosfato entranti che garantiscono appunto la formazione del legame chimico e il movimento delle RNA polimerasi sul
Siamo 5 minuti di parte.